Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, benvenuti da Federico Piana a questo spazio di approfondimento. Prima di introdurre il tema che tratteremo insieme a due ospiti, vi ricordo il numero verde anche per intervenire direttamente, 800-208-802, e gli sms, i vostri sms al 335 12 43 317. E questo pomeriggio parliamo di un tema davvero interessante, che è l'energia e il futuro del mondo dal punto di vista economico ed energetico, che è quello più importante, perché molti quotidiani hanno snobbato una notizia davvero ghiotta, davvero molto importante, che però non ha trovato spazio nelle pagine dei giornali, perché nella capitale si sta tenendo l'Energy Forum, l'International Energy Forum, dove stanno partecipando 500 delegati da tutto il mondo, tra ministri dell'energia e leader delle principali compagnie del settore, che stanno discutendo a porte chiuse il nostro futuro. Ci sarà una conferenza stampa. Il tema è molto semplice: dove sta andando il petrolio? Le quotazioni oggi sono arrivate a $128 al barile, hanno segnato un altro record, ma si è discusso a porte chiuse anche della disponibilità delle risorse energetiche, il nodo degli investimenti infrastrutturali, le ricette per un futuro sostenibile. Ed è emerso già un dato, una decisione che praticamente è stata presa dall'OPEC a margine proprio di questa grande conferenza che si chiuderà questo pomeriggio, perché l'OPEC ha annunciato che la produzione di 5 milioni di barili al giorno entro il 2012 sarà reale, quindi ha annunciato un aumento della produzione del petrolio che sta preoccupando i mercati internazionali. Per capire cosa sta accadendo non solo a Roma ma sugli scenari internazionali, do il benvenuto ad Edoardo Curcio, che è presidente dell'Associazione Italiana Economisti per l'Energia. Salve presidente, benvenuto.
Buongiorno.
E poi al professor Gianluca Pastori, che è docente di storia delle relazioni internazionali presso l'Università Cattolica di Milano, dove in particolare insegna storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l'Europa. Salve professore, benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Senta, presidente Curcio, dove stiamo andando? Oggi l'OPEC, a margine di questo convegno che c'è stato, di questo grande incontro con tutti i delegati tra ministri dell'energia e leader delle principali compagnie del settore, ha annunciato un aumento della produzione di 5 milioni di barili entro il 2012. Secondo lei dovremmo attenderci ancora un aumento del prezzo del petrolio? Dove si sta andando? Iniziamo da questo per poi parlare delle altre tematiche di questo convegno, che sono anche interessanti.
Ma dunque, i prezzi del petrolio stanno salendo inaspettatamente, anche se la nostra associazione da tempo va dicendo che questo non è un fatto congiunturale, c'ha diciamo delle basi strutturali, perché la domanda di petrolio, soprattutto spinta diciamo dalla forte domanda dei paesi asiatici, Cina, India, sta crescendo in tutto il mondo, e ogni anno assistiamo appunto a un aumento della pressione sull'offerta da parte di questi paesi, e quindi diciamo i fondamentali dicono che la domanda cresce e l'offerta stenta a diciamo andare incontro alla domanda. Questo fa sì che il prezzo, naturalmente, poi ci sono anche delle speculazioni sopra, ci sta una parte diciamo finanziaria eccetera, tende a aumentare, tutti i giorni assistiamo a questo forte aumento. Personalmente ritengo che ancora tutto il 2008 sarà caratterizzato da aumenti o comunque da prezzi molto alti del greggio, e ritengo anche che nei prossimi anni non è che potremo assistere, come qualcuno preconizza, a una caduta, a un crollo vertiginoso di questo del prezzo dell'oro nero, perché in realtà, come ho detto, ci abbiamo nel
per
mondo...
nota, presidente, dobbiamo dire che l'ha detto il presidente dell'ENI, dice fra qualche anno ci sarà un crollo e si arriverà ai $50-60 al barile, ma lei dice che non è così, quindi
io
prendiamo atto.
Non sono su questa linea. Le previsioni che fanno alcune compagnie petrolifere sono basate sul fatto che ci sono in corso grossi investimenti per trovare nuove aree, ma queste aree che diciamo i paesi industrializzati o le compagnie industrializzate stanno cercando, come l'ENI, come tante altre, sono aree molto difficili, dove il costo del petrolio è molto alto, e non è che hanno la possibilità di dare dei grossi contributi a una fame del petrolio nel mondo che, come dicevo, sta crescendo, spinto da questi paesi che vogliono avere anche loro un benessere maggiore e che quindi aumentano la domanda sul mercato mondiale. Per ritornare invece al discorso dell'OPEC, che era la prima domanda, ma dunque l'OPEC ultimamente ha sempre fatto delle considerazioni di tipo attendeistico, cioè ha detto, dice, ma noi, per noi questo prezzo ci sta bene, non riteniamo che ci sia carenza di greggio sul mercato, per cui non prevediamo degli aumenti della produzione. Annunciando questo aumento nel 2012, cioè tra 4 anni, ecco, loro non fanno altro che anticipare quello che potrebbe essere in qualche maniera un maggior livello di offerta per far fronte a un maggior aumento di domanda, quindi non è che ci avremo 5 milioni di surplus, avremo 5 milioni perché la domanda probabilmente aumenterà di 5 milioni nei prossimi 4 anni.
Presidente, prima di passare agli argomenti anche di questo IEF 2008 che si sta concludendo proprio a Roma, su questa posizione del petrolio non è troppo caro, c'è l'Iran che ha detto in questo momento, esatto, i prezzi in termini reali non sono troppo alti, sì, ma a che gioco gioca l'Iran, Presidente? Perché è detentore di tanti giacimenti di petrolio l'Iran.
L'Iran è un grosso produttore, ha delle maggiori riserve, è il secondo per quanto riguarda le riserve di gas nel mondo dopo la Russia, quindi ha delle riserve immense di gas, e il terzo o il quarto per quanto riguarda le riserve di petrolio, quindi è uno dei paesi che ha le maggiori potenzialità di idrocarburi e quindi ha un ruolo molto importante. L'Iran però sappiamo benissimo che è quello che vorrebbe che non fossero più quotate, che non fossero più quotati i prezzi del greggio in dollari, ha creato addirittura una borsa in un'isoletta Kish vicino, diciamo, al Mar Rosso,
esentasse
eccetera. E spinge perché la quotazione del greggio sia fatto con un paniere di monete in cui non ci sta dentro il dollaro, insomma, ecco, questa è la posizione dell'Iran.
Sentirei il professor Gianluca Pastori, mi fermerei un attimo,
sì, prego,
Presidente,
prego,
perché tocchiamo un aspetto più umano, perché il responsabile dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Nobuo Tanaka, ha sostenuto che i prezzi alti del petrolio possono causare una recessione. Sappiamo, professore, che la recessione colpisce sempre le persone povere, i paesi poveri, no?
Sì, sicuramente. Quanto alla possibilità che i prezzi alti possano causare una recessione diffusa, personalmente ho qualche riserva, nel senso che in ultima analisi i paesi poveri sono anche paesi che hanno un consumo limitato di petrolio o in generale di energia. La cosa più preoccupante riguarda forse i paesi in fase di decollo economico, soprattutto paesi come la Cina, che non a caso stanno cercando di sviluppare canali di approvvigionamento alternativi, comunque internalizzati, investendo molto in aree potenzialmente ritenute produttive, ad esempio in Africa.
Senta, professore, ma come si può fare per cercare di evitare che i paesi poveri ci rimettano? Qual è secondo lei una possibile soluzione da questo punto di vista? Perché sappiamo che, insomma, come ha detto anche Tanaka, poi si può essere d'accordo o meno, che questo aumento del greggio può pesare sulla domanda.
Sì, sicuramente questo aumento del greggio può pesare, anzi
peserà sicuramente,
sicuramente
questo è fuori di dubbio, no?
Peserà sulla domanda, non, tutto sommato lo stiamo sperimentando noi. Credo che il problema si leghi in larga misura al modello di sviluppo che viene proposto a questi paesi, un modello di sviluppo più centrato sulle risorse locali, un modello di sviluppo che non cerchi di copiare in questo senso l'esperienza storica occidentale, che appunto troppo spesso viene considerata come un modello assoluto, un modello esportabile, potrebbe rappresentare eventualmente una soluzione. Ovviamente una ricetta onnicomprensiva applicabile a tutte le realtà non è chiaramente pensabile, le soluzioni concrete dipenderanno in larga misura dalle singole situazioni specifiche.
Questa situazione economica davvero particolare, dettata dall'aumento indiscriminato, molti dicono, del petrolio, può rimettere, diciamo così, in sesto delle situazioni anche diplomatiche e farne uscire fuori dall'orbita diplomatica delle altre? Può ridisegnare in qualche modo una geopolitica, secondo lei, nei rapporti internazionali?
Sicuramente sì. Non dimentichiamo che l'issue del prezzo petrolifero è un issue tanto politico quanto economico. Larga parte della situazione attuale dipende dalla percezione di instabilità che grava sui principali paesi produttori. Quindi una ridefinizione degli equilibri geopolitici è sicuramente in qualche misura pensabile, soprattutto un indebolimento tendenziale del ruolo dei paesi OPEC mano a mano che nuovi settori, nuovi produttori verranno portati sul mercato.
Anche tra Europa e Nord America, professore, secondo lei?
Beh, in qualche modo già stiamo assistendo a una ridefinizione dei rapporti transatlantici. Sotto un certo punto di vista l'esperienza dell'Iraq, che non dimentichiamo oggi produce meno di quanto produceva all'epoca della vigenza del progetto Oil for Food, del programma Oil for Food delle Nazioni Unite, qualcosa ha contribuito a fare capire, insomma, che una soluzione tra virgolette di forza è difficilmente pensabile, che è molto più redditizia una forma di soluzione negoziata, quindi una politica più vicina a quella che ha tendenzialmente sempre assunto l'Europa, intendendo sia l'Unione Europea sia i singoli stati membri che la costituiscono.
Presidente, senta, noi abbiamo discusso anche in apertura di questo IEF 2008 e praticamente in queste sessioni a porte chiuse si è discusso anche della disponibilità delle risorse energetiche e il nodo degli investimenti strutturali. La partita si gioca lì a questo punto, secondo lei? Di cosa avranno discusso? Poi ci sarà una conferenza stampa questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio. Ma secondo lei i paesi produttori, 50 delegati dei paesi arabi e anche quelli dell'Europa e del Nord America, hanno fatto il conto di quanto petrolio resta? Molti dicono che ce n'è ancora per 70 anni, altri stanno puntando sulle energie alternative anche per aiutare i paesi poveri.
Ma dunque, questo è un discorso molto complesso, è difficile fare delle stime. Come dice un mio amico, ci sono molte riserve sulle riserve di petrolio.
Ecco, ma 500 delegati che si sono chiusi oggi a Roma, Presidente, avranno preso delle decisioni? Abbiamo visto che a margine l'OPEC ha dato questa indicazione di aumentare i barili proprio per cercare di soddisfare una domanda sempre più in crescita. Ma per quanto riguarda le risorse, c'è un punto nodale di questo incontro a Roma del quale pochi parlano. Le risorse ci sono o non ci sono? Si saranno messi anche d'accordo?
Per i prossimi anni sicuramente sì, ci sono le risorse di petrolio, di gas, di carbone ce ne sono ancora moltissime, perché naturalmente il periodo che queste riserve possono, diciamo, coprire la domanda, secondo le varie valutazioni vanno da 40 anni per il petrolio a 70 per il gas, a 120 per quanto riguarda il carbone. Comunque si tratta di tempi molto brevi, diciamo, visti in una vita, diciamo, di un individuo oppure di una nazione. Ma il problema non è tanto oggi, il problema è vedere il futuro, cioè dietro il petrolio, che tra 40, forse 50 anni comincerà ad avere, diciamo, un forte declino, cosa c'è? Ecco, qui c'è veramente un po' di sconcerto, perché non c'è in questo secolo una fonte che sostituisca il petrolio, soprattutto nel settore del trasporto, dove praticamente ancora non ha concorrenti. E il problema è che non si fa sufficiente, questo è il mio punto di vista, non si fa sufficiente ricerca da parte dei grandi paesi industrializzati e anche da parte delle grandi compagnie petrolifere per cercare veramente, diciamo, di trovare una soluzione a questo problema, a quello che appunto viene chiamata la sfida del secolo, che significa trovare un sostituto al petrolio per quanto riguarda soprattutto nel settore del trasporto, dove ancora non c'è praticamente un prodotto. Abbiamo parlato di biocarburanti, ma sono stati bocciati, non ci dà un prodotto che possa essere...
Anche perché i biocarburanti tolgono spazio all'agricoltura, l'ha detto la FAO.
Esatto.
E quindi molti paesi poveri o in via di sviluppo che cercano di agguantare questo business, poi alla fine si ritrovano senza la possibilità di dar da mangiare alle proprie persone, e le compagnie ci speculano. Quindi questo dovrebbe essere rivisto dal mio punto di vista.
Il problema centrale, a mio avviso, è proprio questo. Nel settore del trasporto, dove appunto ci sono i carburanti, dove c'è una rete di distribuzione mondiale che fornisce questi carburanti a milioni e milioni di auto che circolano, ecco, non c'è ancora un prodotto che possa essere sostitutivo del carburante, cioè della benzina e del diesel, che sono i prodotti principi. E lì cresce la domanda, perché in Asia la domanda cresce anche nel settore elettrico, dove però c'è il carbone, ma nel settore petrolifero la domanda che cresce e che preme sui prezzi del petrolio è la domanda del trasporto, della mobilità, che è fortissima e non trova sostituti.
Professor Pastori, secondo lei dobbiamo noi ripensare un modello di sviluppo slegato dal petrolio, comunque non proprio con il petrolio predominante nell'attività energetica delle nostre attività umane?
Sinceramente mi chiedo se sia a questo punto possibile ripensare un modello di sviluppo di questo tipo, non fosse altro perché ormai questo modello di sviluppo, tra virgolette, occidentale è comunque stato esportato in qualche modo, una cosa che è sfuggita dalle nostre mani. Il problema, più che ripensare un modello di sviluppo che è comunque un modello di sviluppo energy intensive, è trovare sul, diciamo, breve e medio periodo il modo di fare un uso più efficiente dell'energia, più che, tra virgolette, rinunciare all'energia to cure.
E quindi bisognerebbe tentare una mediazione, dice lei, mi pare di capire questo, no?
Sì. Più che una mediazione, è una forma di autoanalisi rispetto al modo in cui utilizziamo le risorse. Tutto sommato non è molto difficile da fare. Negli anni 70, prima del grande shock petrolifero del 73, poi del 77-79, l'intensità energetica, cioè la quantità di energia che incorporata in un'unità di PIL in Italia era del 40% superiore rispetto alla media OCSE, secondo alcuni dati. Di fronte a uno stimolo, appunto quello di prezzi crescenti, questa situazione è stata in qualche modo cambiata. Non vedo perché non sia possibile pensare a un processo di adattamento progressivo.
Certamente, Edoardo Curcio è d'accordo su questo? Questa è una posizione, insomma, ragionevole, no? Mi pare.
No, io sono d'accordo, anzi considero l'efficienza energetica come uno dei traguardi a cui bisogna tendere. Mi domando però, non vorrei fare il pessimista in questa trasmissione, ecco, quanto contributo danno poi a questa efficienza le industrie, i paesi industrializzati, eccetera. Faccio un esempio. Allora, abbiamo dei paesi che stanno sviluppando il settore automobilistico, cioè in Cina c'è un raddoppio ogni due anni del parco automobilistico, lo stesso in India e così via, eccetera. Allora, il modello di auto che viene usato in Cina e in India è un modello efficiente? No, il modello di auto che viene usato in Cina e in India è un modello inefficiente, cioè consuma molto e inquina molto, perché è il vecchio modello che l'Europa e l'America stanno esportando in questi paesi.
Assolutamente.
Ecco, quindi se non c'è, allora è inutile che facciamo efficienza energetica, parlo sempre del trasporto, camminando di meno, cercando di usare delle macchine che sono un po' più risparmiose, cioè, se poi noi nell'Occidente lo applichiamo, ma poi questo sistema non viene poi esportato e non viene utilizzato in quei paesi dove appunto c'è questo boom enorme di domanda dei carburanti, di domanda di petrolio, che fa poi schizzare su i prezzi del
petrolio. E non solo, come dice anche il Fondo Monetario Internazionale, la crescita record dei prezzi del petrolio ridurranno l'aumento mondiale dello 0,5% 1% nel 2008, quindi il PIL mondiale ne subisce le conseguenze, quindi non solo un danno all'ambiente ma anche un danno economico.
Esatto,
questo.
Sì.
bisogna dirlo. Io chiuderei questa trasmissione con una curiosità, chiedendolo al professor Gianluca Pastori: l'America, che è così dipendente dal petrolio, andrà a finire nel gioco dei paesi medio orientali che detengono la maggior parte dei giacimenti, secondo lei? Potrà diventare un'arma di ricatto in un futuro, professore? O lo è già?
Non credo. Gli Stati Uniti hanno vantaggi in questo momento a sfruttare, a utilizzare il petrolio medio orientale anche per ragioni politiche. Non dimentichiamo che tutto sommato il prezzo alto del petrolio è un grosso fattore di stabilità per i regimi, per le leadership medio orientali, soprattutto non c'è bisogno di dirlo per l'Arabia Saudita, che è tuttora, nonostante alcune difficoltà, il principale alleato degli Stati Uniti nella regione. Non credo d'altro canto che gli Stati Uniti abbiano difficoltà a, non dico affrancarsi da questa dipendenza, perché sarebbe assolutamente utopistico, comunque a ridurla in maniera politicamente significativa, sia ricorrendo alle risorse interne. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti ne hanno, anche se hanno parallelamente delle difficoltà di sfruttamento abbastanza importanti.
Ma le riserve sono state intaccate parecchie volte, professore, dobbiamo ricordarlo, le riserve americane.
Sì, le riserve sono state intaccate parecchie volte, ma ad esempio le riserve dell'Alaska sono ancora in larga misura utilizzabili, anzi per certi aspetti non si sa ancora bene quante riserve possiede l'Alaska.
Perfetto, va bene, ringrazio il professor Gianluca Pastori dell'Università Cattolica di Milano, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Ed Edoardo Curcio, presidente dell'Associazione Italiana Economisti per l'Energia, grazie molte anche a lei.
Grazie a voi.